Con l'aiuto del Signore vorrei condividere con voi delle presentazioni sui libri del Nuovo Testamento, fare quindi una sorta di scheda di ogni libro. Il desiderio è quello di portare comunque avanti lo studio sul Vangelo di Luca, ma insieme allo studio del Vangelo di Luca vogliamo esaminare in modo panoramico i libri del Nuovo Testamento. Ovviamente per conoscere un libro bisogna leggerlo e rileggerlo. Quello che vedremo oggi ha il solo scopo di dare qualche informazione utile a una migliore comprensione nel momento in cui si legge il testo. Di volta in volta cercheremo quindi di vedere alcune cose relative ad ogni libro che ci sono di aiuto a una migliore comprensione del contenuto. Vedremo quindi un insieme di cose, vedremo qualcosa sull'autore, sulla datazione, lo scopo del libro, le particolarità del libro, lo schema e infine un'applicazione per noi. Quindi il libro che esamineremo oggi è il Vangelo di Matteo. Leggiamo il versetto 1 del capitolo 1 di questo Vangelo di Matteo, che comincia così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Il Vangelo di Matteo è il primo libro che troviamo nel Nuovo Testamento. Tale collocazione non è casuale. Infatti questo Vangelo rappresenta un ponte perfetto fra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. L'inizio di questo Vangelo, infatti, pone le sue radici all'inizio del popolo di Israele. Infatti la genealogia di Gesù comincia da Abramo, questo lo vediamo al versetto 2, dove comincia poi la genealogia di Gesù. Abramo è il capostipite del popolo di Israele. E l'altra persona citata subito in questo versetto 1 che abbiamo letto è il grande re di Israele, il re Davide. Il lettore quindi in questo modo si rende conto del legame stretto che c'è fra questo libro e quindi del suo contenuto con tutto ciò che è già stato scritto nell'Antico Testamento e che riguarda quindi in modo stretto il popolo di Israele. Non c'è motivo di ritenere questo testo, che si comincia a leggere, come un qualcosa di staccato o diverso o a sé stante rispetto all'Antico Testamento. È quindi presentato una sorta di continuazione della rivelazione divina all'uomo. Anche per un ebreo, intendo un non credente, che vuole conoscere cosa c'è scritto nel Nuovo Testamento, cominciare la lettura con questo Vangelo significa vedere una continuazione di quanto si trova scritto nell'Antico Testamento. Probabilmente questo testo è stato scritto subito nei primi anni della storia della Chiesa e si rivolge, come abbiamo detto, in particolare a lettori provenienti dall'ebraismo. Non dimentichiamo che i primi credenti, e si parla di migliaia e migliaia di persone, erano tutti quanti ebrei. Questo testo così si rivolge in particolare a loro ed è scritto in una forma facilmente comprensibile e accettabile nella cultura giudaica. Il legame con il giudaismo lo comprendiamo anche dal fatto che la genealogia di Gesù, lo abbiamo detto, viene fatta partire da Abramo, che è il capostipite di Israele, mentre, se vi ricordate, nel libro di Luca la genealogia di Gesù comincia da Adamo, il primo uomo. Vediamo quindi qualcosa sull'autore del libro. Per capire chi è l'autore di un libro useremo quelle che chiamiamo prove esterne e prove interne. Cosa vuol dire? Cosa vogliono dire queste cose? Le prove esterne sono documenti storici dello stesso periodo in cui è stato scritto il libro e che hanno informazioni che ci possono essere utili. Questi documenti possono essere lettere o iscrizioni che vengono ritrovate, sono quindi prove di tipo storico o archeologico. Queste sono le prove esterne. Le prove interne invece sono le informazioni che possiamo trarre direttamente dal testo del libro o della parola di Dio. Quindi cominciamo con la prova esterna. Molti padri della Chiesa, i primi credenti, nei loro scritti attribuiscono a Matteo la scrittura di questo Vangelo. Era comune quindi per i primi credenti, nei primi decenni della Chiesa, ritenere Matteo l'autore di questo testo. Cioè quando leggevano il testo pensavano al discepolo, all'apostolo Matteo. Anche se nessuno dei Vangeli in realtà riporta chi ha scritto direttamente nel testo chi lo ha scritto, ma i primi credenti quando lo leggevano dicevano: questo l'ha scritto Matteo, lo sappiamo. Faccio un esempio. L'Epistola degli Ebrei noi non sappiamo chi l'ha scritta, ma noi non lo sappiamo, ma chi l'ha ricevuta lo sapeva. Ebrei 13:23, lo scrittore dice: sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato rimesso in libertà. Con lui, se viene presto, verrò a vedervi. È ovvio che chi ha letto questa epistola sapeva chi stava parlando e in quel tempo, sapendolo, i credenti parlavano, si scrivevano fra di loro, quindi hanno lasciato tracce, hanno lasciato informazioni che poi possono essere utili a noi per capire chi ha scritto veramente un testo. Quindi il fatto che i primi credenti del periodo della Chiesa attribuissero a Matteo la scrittura di questo testo è un aspetto importante. Matteo, infatti, non era neanche fra i dodici uno dei membri più rilevanti, come potevano esserlo Pietro, Giacomo e Giovanni. Quindi il fatto che fra i primi credenti nessuno mettesse in dubbio la paternità di Matteo come autore, pur non essendo uno dei membri più rilevanti, è una conferma del fatto che è Matteo che ha scritto questo testo. Queste sono le prove esterne. Prove interne, quindi quelle contenute che possiamo vedere leggendo il Vangelo di Matteo. Ripeto, per conoscere un testo bisogna leggerlo. Non è quello che vi dico io che vi farà conoscere il Vangelo di Matteo, ma è la lettura del testo. Prima prova interna, il linguaggio del libro e il modo in cui è stato scritto presentano un autore molto preciso che conosce il greco, che era la lingua usata dai romani in Oriente, e conosce bene anche i termini relativi al denaro, ai soldi. Questo è l'unico Vangelo in cui si parla, c'è un dettaglio delle monete usate, si parla di dramme, di statere, Matteo 17, e si parla di talenti, Matteo 18. Negli altri Vangeli non ci sono mai riferimenti a queste monete. Il Vangelo di Luca fa un riferimento alle mine quando parla della relativa parabola, se no il termine usato è il generico denaro, denari. È così evidente che il testo è stato scritto da qualcuno che conosceva la differenza fra le varie monete, come poteva esserlo un esattore delle tasse. Altra prova interna l'abbiamo considerando le capacità e le competenze che l'Apostolo Matteo aveva. Era un esattore delle tasse, quindi doveva saper fare bene i conti e doveva essere anche preciso. Aveva a che fare con i romani e quindi doveva avere un'ottima padronanza della lingua greca. Tutte cose che ci fanno capire come il discepolo Matteo aveva delle capacità e delle competenze per aver scritto il Vangelo che porta il suo nome. Altra prova interna l'abbiamo nella descrizione della professione di Matteo stesso nell'elenco dei 12 apostoli. Il Vangelo di Matteo è l'unico che indica la professione di Levi o di Matteo nell'elenco dei 12. Viene definito Levi il pubblicano. Non dimentichiamo che il termine pubblicano era un insulto, era un termine dispregiativo. Negli altri Vangeli Matteo viene descritto come esattore delle imposte. Così questo termine pubblicano, usato solo in questo Vangelo per descrivere questo discepolo, indica l'umiltà e la sobrietà di Matteo. solo lui poteva usare un termine dispregiativo per descrivere se stesso. Inoltre, questo Vangelo non riporta la parabola del fariseo e pubblicano che troviamo ad esempio in Luca 18, parabola che mette in luce positiva un pubblicano. Matteo non la riporta per non dare adito a critiche che qualcuno potrebbe aver sollevato, affermando che stava cercando di parlare bene di quella professione che invece era odiata da tutti gli ebrei. Inoltre, nel Vangelo di Matteo viene raccontato in modo molto più sobrio l'incontro che Matteo stesso ha avuto con Gesù il giorno della sua chiamata. In questo Vangelo è scritto che Matteo ha invitato i suoi amici e Gesù a tavola e basta. Dal Vangelo di Luca invece sappiamo che è stato fatto, se vi ricordate, un gran banchetto. Abbiamo così solidi e convincenti motivi per ritenere il discepolo Matteo come l'autore di questo Vangelo. La datazione. Quando è stato scritto? In che anno è stato scritto questo Vangelo? Dal testo possiamo affermare che il Vangelo è stato scritto prima della distruzione di Gerusalemme che è avvenuta nel 70 d.C. ad opera dei Romani. Questo lo possiamo dedurre dal fatto che Gerusalemme viene descritta come ancora esistente al momento in cui viene scritto il Vangelo. In Matteo 27,53 si parla della città santa come di Gerusalemme come ancora esistente. Comunque è passato un certo numero di anni dal momento in cui sono accaduti i fatti narrati al momento in cui viene scritto. Ci sono un paio di eventi di cui si descrive un'abitudine, una credenza che è scritto, dura fino al giorno d'oggi. Abbiamo questi due esempi. Matteo 27, parlando del campo che è stato comprato con i soldi che Giuda ha restituito, è scritto che fino ad oggi è stato chiamato campo di sangue. E ancora in Matteo 28, relativamente alle istruzioni date ai soldati sul fatto che la tomba di Gesù era vuota e quindi che dovevano dire che il corpo di Gesù era stato rubato mentre dormivano, è detto che quella diceria è stata divulgata fra i giudei fino ad oggi. Quindi è evidente che alcuni anni sono passati dal momento degli eventi al momento in cui questi vengono scritti. Ad ogni modo si ritiene che il Vangelo di Matteo sia stato scritto entro pochi anni dagli eventi narrati. Si parla di una stesura che può essere avvenuta fra il 45 e il 50 d.C., ma potrebbe essere stato scritto anche prima. Se vi ricordate, qualcuno qui a Rimini si ricorda, una trentina di anni fa sono stati presentati dei frammenti che fanno parte del Vangelo di Matteo e la datazione di questi frammenti è antecedente all'anno 70. E questo non è il testo originale. Quindi, non trattandosi del testo originale, ma già di una copia, questo ci permette di ipotizzare che la scrittura originale di questo Vangelo è di un periodo precedente, che, come abbiamo già detto, potrebbe essere fra il 45 e il 50. Qualcuno di noi li ha visti, perché sono stati in mostra anche qui a Rimini una trentina di anni fa questi frammenti. In questo caso, quindi, il Vangelo di Matteo è stato redatto pochi anni dopo l'ascensione di Gesù. Scopo del libro. Possiamo vedere un duplice scopo per la scrittura di questo libro. Un duplice scopo. In primo luogo, Matteo vuole dimostrare ai giudei che Gesù era il Messia e che il Messia era anche l'erede al trono di Davide. Per questo motivo in questo Vangelo ci sono molte citazioni dell'Antico Testamento, proprio per dimostrare come Gesù fosse veramente il Messia preannunciato e descritto dai profeti. Inoltre, tenendo conto della sensibilità giudaica relativa a usare il nome di Dio, in questo Vangelo viene spesso usata l'espressione regno dei cieli, laddove negli altri Evangeli si parla di regno di Dio. Ricordiamo che l'espressione regno dei cieli si trova in tutta la Bibbia, si trova solo nel Vangelo di Matteo. In secondo luogo, Matteo vuole incoraggiare i giudei convertiti, facendo loro conoscere le parole, soprattutto le parole e anche le opere compiute da Gesù mentre era sulla terra. Quindi il testo vuole dare forza ai giudei convertiti, presentando la vita e le parole di Gesù come l'effettivo compimento di quanto loro già conoscevano dall'Antico Testamento in merito alla figura del Messia. Questi sono quelli che possiamo definire i due scopi di questo libro. Vediamo le particolarità di questo libro. Abbiamo già detto dello scopo di Matteo nel presentare il Messia e re di Israele e poi ci torneremo. Questo Vangelo riporta 5 discorsi di Gesù e li vedremo poi in particolare nello schema del libro. Comunque i 5 discorsi di Gesù occupano una parte importante di questo libro, quindi sono un aspetto particolare di questo Vangelo, i 5 discorsi di Gesù. Altra particolarità, Matteo mette in evidenza il conflitto fra Gesù e le autorità religiose del tempo. Presenta i farisei e i sadducei come avversari di Gesù. Benché queste due categorie di persone fossero in netto contrasto fra loro, vengono da Matteo accomunate come avversari di Gesù, come esempio di coloro che rifiutano il Messia. Farisei e sadducei non si potevano vedere fra di loro, ma erano uniti nel loro odio contro Gesù. In questo Vangelo ancora è più evidente il rifiuto del Messia da parte del popolo. Viene spiegato molto bene in che modo il Messia è stato rifiutato, respinto, fin da bambino. Viene raccontato solo in questo Vangelo la fuga in Egitto. Gesù era appena nato, aveva meno di 2 anni, proprio a causa del rifiuto da parte delle autorità, in questo caso del re Erode. Nel resoconto della crocifissione non è riportato il ravvedimento del ladrone. Gesù è solo sulla croce. E alla croce non ci sono persone amate, se non un generico accenno alle donne, alla presenza delle donne che lo avevano seguito durante gli anni del ministero. E inoltre viene descritto anche l'abbandono da parte di Dio Padre. In questo modo Matteo descrive in modo netto e chiaro il rifiuto del Messia da parte del suo popolo. Il Messia è descritto come abbandonato e rifiutato. Ancora, la presentazione del contenuto di questo Vangelo è di tipo logico più che cronologico. Matteo descrive gli eventi relativi alla presenza di Gesù sulla terra per sezioni, quindi avremo una sezione dove sono raccontati molti miracoli e un'altra sezione è raccontata l'opposizione delle autorità religiose a Gesù. Altro aspetto, l'abbiamo già detto, sono presenti molte citazioni dell'Antico Testamento, non solo. Sono presenti anche molte allusioni a fatti raccontati nell'Antico Testamento, cioè senza citare precisamente il versetto, Gesù fa riferimento a un fatto narrato, come fu ai tempi di Noè, e così tutti sapevano che faceva riferimento al testo di Genesi. O quando parla della legge di Mosè, fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè scrisse quella norma, e quindi è un'allusione alla scrittura del testo della legge. L'obiettivo è chiaro, Matteo vuole attirare l'attenzione dei giudei. Questi, i giudei, sarebbero stati colpiti da questi particolari, avrebbero compreso il testo in continuità con l'Antico Testamento. Altro particolare di questo libro è che presenta Gesù come Messia e re di Israele. Nelle profezie, quando si parla del Messia e re di Israele, si parla anche di un regno presente e visibile sulla terra. In questo Vangelo però non c'è la descrizione di questo regno. E il lettore di questo Vangelo potrebbe quindi chiedersi che ne è stato di questo regno, visto che il Vangelo termina con l'ascensione di Gesù. Gesù torna in cielo, ma il regno non c'è. Così questo Vangelo, in questo Vangelo vengono rivelati dei misteri divini riguardanti proprio una caratteristica di questo regno. Il regno nell'età presente, cioè oggi, ha assunto una forma diversa. In altre occasioni abbiamo già ricordato che oggi possiamo affermare che Gesù è re dei nostri cuori. Il regno di Dio si manifesta attraverso la sua signoria e sovranità nella vita dei credenti, nella nostra vita. Ma questo non toglie che rimangono in piedi tutte le promesse riguardanti il regno di Davide, regno che verrà in futuro istituito di nuovo sulla terra, quando Gesù, il Messia di Israele, tornerà per regnare. Quindi il piano di Dio non è cambiato. Il Vangelo di Matteo rivela un aspetto dell'essere re diverso da quello politico che si aspettavano gli ebrei. Gesù in questo momento è re dei cuori di tutti i credenti. Poi un giorno, che è ancora futuro, sarà re in Israele. Altra particolarità. Anche se viene presentata la persona e l'opera del Messia, di Gesù, in particolare per i giudei, in questo Vangelo non si perde di vista l'estensione del piano di Dio per la salvezza di tutti gli uomini, e quindi non solo degli ebrei. Matteo infatti ci parla dei pagani, cioè di non ebrei, come di persone che vengono a conoscenza del piano di salvezza e sono oggetto del piano di salvezza. In questo Vangelo sono citati i magi d'Oriente, il centurione. Si parla di una donna cananea che aveva una fede che Gesù non ha visto in tutto Israele. E infine il grande mandato, abbiamo il grande mandato attraverso il quale viene chiesto ai seguaci di Cristo di fare discepoli tutti i popoli, tutti i popoli. Quindi l'estensione del messaggio non è limitata agli ebrei, ma è per tutti i popoli. Schema del libro. Come abbiamo già accennato, il libro presenta i cinque discorsi di Gesù. La presenza di questi cinque discorsi in realtà ci dà già lo schema di questo Vangelo di Matteo. Ogni discorso presente è presentato in modo chiaro. Lo si legge dal testo, ogni discorso comincia con dicendo che Gesù prese ad insegnare o Gesù diede queste istruzioni. E ogni discorso termina sempre con la frase «quando Gesù ebbe finito questi discorsi». Quindi i discorsi sono facilmente identificabili. E ad ogni discorso segue poi una parte narrativa fino al discorso successivo. Quindi lo schema è abbastanza semplice. Abbiamo una presentazione del re nei primi quattro capitoli, poi ci sono i cinque discorsi con le loro parti narrative, quindi Sermone sul Monte, parte narrativa, capitoli 5 a 9, il mandato dei 12, la successiva parte narrativa, capitoli da 10 a 12, le parabole del regno e successiva parte narrativa, capitoli 13 a 17, il comportamento dei discepoli e successiva parte narrativa, capitoli 18 a 23, il discorso profetico e la parte narrativa, capitoli da 24 a 28 a 15, e poi infine c'è l'epilogo rappresentato dagli ultimi versetti. Questo schema ci fa capire che questo Vangelo mette in risalto le parole di Gesù, i discorsi di Gesù, gli insegnamenti di Gesù. Quindi rispetto agli altri Vangeli, in questo sono riportate più parole pronunciate da Gesù in forma di discorsi e insegnamenti. Quindi i discorsi di Gesù sono al centro di questo Vangelo. Vediamo ora le applicazioni per noi. Una volta che abbiamo visto queste note, queste cose. Prima applicazione che possiamo fare. Attualità di Israele nel piano di Dio. Il fatto che questo testo si rivolga in modo delicato e comprensibile ai giudei dimostra come il popolo di Israele rimane importante nel piano di Dio anche durante questo periodo che conosciamo come periodo della Chiesa. Israele ha rifiutato il Messia, ma il Messia non ha rifiutato Israele. Questo viene trasmesso in modo chiaro da questo Vangelo. E di questo dobbiamo tenere conto noi che apparteniamo alla Chiesa, pur non essendo ebrei. Non dimentichiamo che è grazie a Cristo e che è in Cristo che abbiamo pace con Dio. Efesini 2,14. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La Chiesa è formata da tutti coloro che credono in Gesù e in colui che lo ha mandato. Ciò nonostante, questo Vangelo fa capire che le promesse fatte da Dio a Israele non si sono ancora tutte adempiute. Così, Israele, inteso come popolo e come nazione o Stato, rimane un tassello importante nella rivelazione divina per ciò che dovrà ancora accadere. In Matteo 21,43 Gesù sta parlando con i farisei. Gesù dice queste parole: perciò vi dico ai farisei che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Se una applicazione di questo testo può trovare una spiegazione al fatto che il regno di Dio viene tolto ad Israele e dato a gente o a un popolo che ne faccia i frutti che qualcuno può identificare con la Chiesa, questa però non è l'interpretazione corretta. È un'applicazione che possiamo fare, ma non è l'interpretazione corretta. L'interpretazione corretta vede piuttosto l'annuncio del regno di Dio che verrà dato a un popolo, e si parla dell'Israele convertito in futuro, che ne porterà i frutti. Così possiamo affermare che questo Vangelo di Matteo annuncia il futuro adempimento delle promesse di Dio ad Israele, promesse che ancora non si sono adempiute. Una seconda applicazione che possiamo fare per noi riguarda la Chiesa. Questo Vangelo è l'unico in cui Gesù usa il termine Chiesa. In Matteo 16,18 Gesù afferma di essere il fondamento su cui lui stesso edificherà la sua Chiesa o Assemblea, come persone messe da parte per uno scopo. Così possiamo vedere come questo Vangelo riesca a spiegare in modo eccezionale l'equilibrio che c'è fra Israele e Chiesa. Israele è il popolo scelto da Dio per rivelarsi al mondo, popolo che non ha riconosciuto al momento il suo Messia, ma che in futuro lo riconoscerà. La Chiesa è formata da tutti, a cominciare dagli ebrei e poi a seguire anche dai non ebrei. Della Chiesa fanno parte coloro che credono alla persona di Gesù come inviato da Dio e credono a Dio Padre che ha mandato Gesù sulla terra. Riconoscere l'equilibrio che ci deve essere fra Israele e Chiesa è importante, vista la confusione che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, soprattutto riguardo al popolo di Israele. Confusione che purtroppo coinvolge anche coloro che si definiscono cristiani, cioè i seguaci di Cristo. Cristo è una parola greca, la parola ebraica è Messia. Noi possiamo essere definiti messianici, i seguaci del Messia. E non possiamo essere confusi noi sul ruolo del popolo del Messia. Un'altra applicazione. Salvezza per ognuno che crede. Il desiderio di Matteo è quello di presentare Gesù di Nazareth come il Messia di Israele e lo fa rivolgendosi in particolare ai suoi fratelli ebrei. Non solo si rivolge quindi a coloro che sono già credenti, ma soprattutto a coloro che ancora non hanno riconosciuto Gesù di Nazareth come Messia. Per un ebreo, venire a conoscenza e arrivare a credere che Gesù di Nazareth era il Messia tanto atteso ed essere cosciente che Gesù era stato crocifisso per volontà dello stesso popolo di Israele, poteva essere e può essere qualcosa di orribile da accettare. Potrebbe essere un duro colpo. Il rischio è che qualcuno possa accogliere questa notizia, venire a conoscenza di questa notizia e di conseguenza essere sopraffatto dal senso di colpa. Come dire, l'abbiamo fatta troppo grossa. Può arrivare a credere che Dio a questo punto possa aver voltato le spalle a questo popolo, ai colpevoli di questo atto. E quindi si può pensare al rischio di ricevere un castigo pesante per aver rifiutato il Messia. Ma questo Vangelo vuole dimostrare che Gesù è il Messia venuto per salvare tutti coloro che credono in lui, a cominciare dal popolo di Israele, anche se questo popolo si è reso colpevole del rifiuto del Messia e della sua crocifissione. E così è per noi oggi, così è per noi oggi. Non c'è nessuna azione che noi possiamo aver compiuto che ci renda indegni di ricevere Gesù come proprio Salvatore e Signore. Gesù è venuto per salvare chi lo ha crocifisso, così oggi è pronto a salvare chiunque crede in lui. Ricordiamo, la salvezza è per grazia e noi non dobbiamo compiere nessun atto per meritare questa salvezza. E la grandezza di questa salvezza è tale che è vera anche un'altra cosa. Nessuna azione ci può rendere meritevoli della salvezza e nessuna azione ci fa scadere dalla possibilità di ricevere la salvezza, di essere salvati. Dio ci ama e chiunque crede in Lui e in colui che è stato mandato, cioè Gesù Cristo, riceve il perdono dei propri peccati e la certezza di vivere l'eternità alla sua presenza. Così abbiamo cominciato questo studio con le prime parole del Vangelo di Matteo. E ora terminiamo con le ultime parole che troviamo, parole con cui Gesù stesso incoraggia tutti noi che lo amiamo e lo seguiamo. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen.